Ringraziamo il Signore per questo tempo che abbiamo avuto già insieme, di canti, di lettura della Sua parola. Davvero penso che se l'altra volta vi ho detto che se avevamo capito un po' lo schema all'inizio del messaggio, quello già era una cosa molto importante, non sapeva che dicevo altro, quasi quasi oggi mi viene da dire possiamo andare a casa. Se davvero abbiamo capito quello che abbiamo cantato e abbiamo ascoltato questo passo così profetico da Isaia 53 e l'abbiamo fatto nostro, davvero una cosa meravigliosa. Però mi sono preparato per condividere con voi la lettera agli Ebrei, il capitolo 9. Oggi continuiamo a vedere questo capitolo centrato sul concetto che Gesù è mediatore di un nuovo patto, ricordate capitolo 9, versetto 15. L'autore ha passato un po' di tempo a voler confrontare alcune caratteristiche dell'antico patto con quelle del nuovo patto, erano i primi versetti, da 1 a 14, e per arrivare quindi alla verità del versetto 15 che Gesù Cristo è il mediatore del nuovo patto. E non contento, adesso ancora nel capitolo 9, dal versetto 15 fino alla fine, al versetto 28, ritorna a dare altre spiegazioni, tre ulteriori spiegazioni, sul perché era necessario un nuovo patto. Come dicevano i latini, repetita iuvant, cioè le cose che si ripetono aiutano. Poi qualcuno ha aggiunto sed stufant, perché rischia che ci stancano. Spero di no. Il mio desiderio oggi è di non ritornare troppo a spiegazioni teologiche, ma di riprendere questi concetti e di applicarli un po' a noi oggi, per capire che cosa vogliono dire per me e per te queste verità. Vediamo un po' quindi questa realtà, che era necessario il nuovo patto e che Gesù è il mediatore di questo nuovo patto. Versetto 15, che vuol dire mediatore? Semplicemente che è quello che sta in mezzo, abbiamo visto l'altra volta, una parola che ormai conosciamo, in mezzo tra chi? Tra Dio e gli uomini. E Gesù può essere questo perfetto mediatore in quanto Dio fatto uomo. E perché può offrire al Padre, tre volte santo, la sua vita perfettamente giusta di uomo, vissuta al posto nostro, e perché può quindi pagare la condanna dei nostri peccati e soddisfare la santità di Dio, la giustizia di Dio. E questo mediatore perciò, attraverso la croce, ha creato questo ponte, altrimenti non saremmo potuti andare in cielo, nessuno di noi. Né i credenti del vecchio patto, che aspettavano il Redentore, né noi, che guardando indietro, possiamo guardare a quel Redentore, che è Gesù. Ci sarebbe ancora questo baratro, senza l'opera di mediazione di Gesù, fra l'uomo e i suoi peccati, e Dio e la sua santità. E quindi Dio, che desidera salvare, ha portato a termine, in Cristo Gesù, quest'opera di salvezza, che ancora non è finita però, la completerà quando saremo in cielo e quando si adempieranno tutte le promesse del ritorno del Messia. Era necessario questo nuovo patto. E oggi vediamo attraverso il brano, dal versetto 15b fino al 28, tre caratteristiche di questo nuovo patto. Perché sono tre? Beh, è il brano stesso che ce lo dice. Voglio farvi vedere in modo un po' grafico la cosa. Se vedete al versetto 15b c'è un'espressione che io ho sottolineato e ho evidenziato in celeste, e subito dopo c'è un infatti e c'è la spiegazione di questa espressione. Quindi c'è una verità espressa al versetto 15b, la sua morte è avvenuta per redimere, eccetera, eccetera, e poi spiega questo concetto, questa verità. Infatti, dove c'è un testamento, e lo fa per tre volte in questo brano, al versetto 15, seguito da infatti nel versetto 16, è la prima spiegazione. E la prima spiegazione è che il vecchio patto era stato trasgredito. per quella è necessario un nuovo patto. Poi lo ripete al versetto 18. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Versetto 19, infatti, e c'è la spiegazione di quello che ha appena detto. E il concetto qui è questa seconda spiegazione, è che era necessario un sacrificio, uno spargimento di sangue per il perdono del peccato. Serviva un sacrificio sostitutivo. E poi lo ritroviamo di nuovo al versetto 23. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati, eccetera, eccetera. Versetto 24. E infatti, e c'è la spiegazione di questo che è stato detto al versetto 23, il terzo punto, la terza spiegazione di questo messaggio, e cioè che bastava un solo sacrificio perfetto per offrire un perdono eterno. Questo è un po' il brano che vediamo oggi insieme. Quindi tre ulteriori spiegazioni sulla necessità del nuovo patto, che l'autore ci vuole ribadire in qualche modo. Sono concetti che abbiamo già visto, sia nel capitolo 9 che nel capitolo 8. Versetti 16 e 17, la prima spiegazione è che il vecchio patto era stato trasgredito, serviva un nuovo patto. Versetti 18 a 22 è che era necessario un sacrificio sostitutivo per concedere il perdono, qualche cosa che il vecchio patto già aveva dato, ma erano dei simboli di questo nuovo sacrificio che serviva. E poi versetti 23 a 28, che un solo sacrificio, questa volta, nel nuovo patto, perfetto, salva dal giudizio eterno, dà un perdono eterno. Versetti da 23 a 28. Allora voglio leggervi il brano e poi andremo a vedere un po' più nel dettaglio questi tre punti. Quindi lettera agli Ebrei, capitolo 9, dal versetto 15. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono, secondo la legge, proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli, cioè Mosè, prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, una pianticella, un arbusto, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. E asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi. Ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno in un luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso egli, cioè Cristo, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato Cristo per annullare il peccato con il suo sacrificio. come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Un brano abbastanza lungo, lo so, cercheremo però di vedere un po' questi tre punti, senza necessariamente entrare in ogni singolo dettaglio, ma avendo un po' una panoramica di questo brano. Allora, qual era il primo motivo per cui era necessario, secondo questo brano, il nuovo patto? Ci dice molto semplicemente, all'inizio del versetto 15, che la morte di Cristo, mediatore di un nuovo patto, è avvenuta per offrire liberazione dalla condanna, questo vuol dire redimere, offrire liberazione dalla condanna tramite il pagamento di un riscatto, dalla condanna che noi uomini avevamo commesso sotto il primo patto. Qual è l'obiettivo di questa redenzione? È che i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. È chiaro che qui sta parlando in un modo specifico al popolo di Israele. Questo primo patto sarebbe l'antico patto che Dio ha fatto con Mosè dando la legge. Sappiamo in realtà che Dio ha fatto diverse patti con l'umanità, a partire da Adamo, passando poi per Abramo. Ma è proprio con Mosè, quando dà la legge, secondo l'autore, che si comprende chiaramente che noi non possiamo rispettare la legge di Dio. Avete mai letto, penso di sì, Esodo capitolo 21, dove ci sono i 10 comandamenti? Sono qualcosa che è abbastanza comune, anche qui in Italia, per la cultura che abbiamo, cristiano-cattolica. Ma la cosa che non è vera, e che invece è molto comune, è che noi pensiamo che possiamo rispettare questi comandamenti. È così già quando inizi con il primo comandamento, che dice di onorare e amare Dio, che è l'unico Dio. In realtà, se ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che nella nostra vita abbiamo tanti altri idoli che onoriamo e che amiamo, forse anche più di Dio. Perché non diamo a Dio il posto che merita nella nostra vita, nel nostro cuore. E poi andiamo a scorrere tutti, no? E possiamo dire, vabbè, ma io non ho mai ucciso nessuno. E poi ascoltiamo Gesù che dice, però se tu hai odiato tuo fratello, in realtà sei un omicida. Perché è nel tuo cuore il peccato. È nel tuo cuore l'odio. È lo stesso odio che poi ha portato Caino ad uccidere Abele. Materialmente, fisicamente, ma quel peccato era già nel suo cuore prima. E poi dice di non dire falsa testimonianza, non dire le bugie. E qua, tutti quanti noi ci rendiamo conto che per quanto ci sforziamo, una bugia l'abbiamo detta. Che ai bambini non bisogna insegnargli nulla, perché lo sanno fare già da sé, a dire le bugie. Perché questa natura di peccato è nel nostro cuore. E forse possiamo impegnarci a non rubare, o a non tradire la moglie. Poi quando arriviamo proprio alla fine del catalogo, del decalogo, dei comandamenti, leggiamo di non desiderare le cose da altri. E qui caschiamo tutti. Come si fa a rispettare la giustizia di Dio? La legge che Dio ha dato a Mosè serviva proprio a far capire che avevamo bisogno di un Redentore, di un Salvatore che ci salvasse dalla condanna che meritiamo. Perché? Perché siamo trasgressori della legge di Dio. E questo evidenziava il vecchio patto e per questo era necessario il nuovo patto. Io prima di conoscere la verità della Bibbia, di questo nuovo patto che Gesù offriva, pensavo di essere un bravo ragazzo. La realtà è che non si può mai essere abbastanza bravi per entrare nel Regno dei Cieli. Gesù anche lo ha spiegato. ai suoi contemporanei, ad esempio al giovane ricco, gli diceva: cosa devo fare per entrare nel regno dei cieli? Sono abbastanza bravo, ho rispettato tutti i comandamenti. In realtà non li cita a tutti quanti. E Gesù gli dice: non puoi fare abbastanza, è il tuo cuore che deve essere donato al Signore per fede. E quindi lo mette alla prova, gli dice: va, vendi tutto quello che hai, ma non perché quell'azione gli avrebbe dato un merito per entrare in paradiso, ma perché il suo cuore era dei suoi averi, perché era molto ricco. E così la realtà è che non possiamo essere abbastanza bravi, buoni, per meritare l'entrata nel paradiso, perché nessuno può meritare di essere santo come Dio, per fede in colui che ha meritato, con una vita giusta, che è Cristo, e che ha dimostrato di essere santo come Dio, per fede tu puoi diventare giusto. Dove metti il tuo cuore? La sua morte, dice qui, è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. E i chiamati sono le persone che ascoltano il messaggio di Dio e che reagiscono con fede. Ci sono persone che lo ascoltano e non reagiscono con fede e non ricevono salvezza. Sanno chi è Gesù, sanno che è morto sulla croce, che è risorto, ma hanno mai applicato queste verità a se stessi, dicendo: Signore, io so che sei morto per me, che la condanna che tu hai pagato era la mia condanna. Non lo so, non penso che tutti lo fanno, perché non tutti sono disposti a riconoscersi peccatori, perduti. Vogliono fare affidamento più sulle proprie buone opere, sul proprio impegno, sulle proprie convinzioni religiose forse, ma non su Cristo. Quando non ti affidi soltanto a Gesù per la tua salvezza, tu, dice la parola di Dio, sei scaduto dalla grazia, dice l'Apostolo Paolo. Cioè non riesci a ricevere quello che Dio ti vuole dare per grazia, come dono immeritato. Perché? Perché pensi di meritarlo? Non è possibile. Non lo puoi meritare. Lo puoi solo ricevere per fede. E qui l'autore fa, parlando della morte di Gesù, che ha inaugurato questo nuovo patto, fa un esempio che noi possiamo capire bene a livello umano. Fa l'esempio dell'uomo che fa un testamento per lasciare l'eredità ai figli, agli eredi. Immaginiamoci questo testatore, come viene nominato qua, che promette le sue ricchezze agli eredi e scrive un testamento. Beh, questo era quello che aveva fatto Dio nell'Antico Testamento. Aveva promesso una redenzione in vista del Messia. Ma questa redenzione non sarebbe diventata efficace fin quando il Messia non fosse venuto ad offrire la sua vita in sacrificio. Cioè, questo testamento che promette le ricchezze agli eredi non diventa effettivo fin quando il testatore non muore. È una promessa, ma l'erede non riceve nulla di quello che ha il padre, se pensiamo che il padre ha fatto il testamento. Il figlio non riceve nulla fin quando è il padre in vita, rimane la proprietà del padre. E quindi Dio ha fatto una promessa, come abbiamo ascoltato questa mattina, in modo meraviglioso profetizzata da Isaia, capitolo 53, che Lui, il Messia, il Servo di Dio, si sarebbe caricato delle nostre colpe, offrendo perciò una redenzione eterna, vedendo di nuovo la luce, la sua risurrezione, e vedendo prosperare la sua opera fra le nazioni. Ma questa promessa doveva diventare valida attraverso la morte del Messia. Quando sarebbe morto colui che aveva fatto queste promesse, e adesso vediamo meglio perché doveva morire, allora sì che queste promesse diventavano vere. perché era necessaria proprio la morte. Ma lo vediamo nel libro di Genesi, l'abbiamo già detto domenica scorsa, che non c'era la morte prima che l'uomo commettesse il peccato. Romani capitolo 5 ci spiega molto chiaramente che a causa del peccato commesso dall'uomo la morte è entrata nel mondo. E perciò serviva una morte sostitutiva per pagare la conseguenza del peccato. Questo peccato che tutti noi commettiamo, vedete dietro di me c'è questo bersaglio con le frecce, dove vanno le frecce? Dappertutto tranne che al centro del bersaglio. Questo vuol dire peccare, mancare il bersaglio, trasgredire la legge di Dio. E per questo era necessaria una morte sostitutiva che pagasse la condanna che il peccato ha portato nel mondo. Peccato che non è stato commesso da un animale, ma dall'uomo. E allora Dio ha formato Israele attraverso un sistema di sacrifici che erano un simbolo della necessità di un sostituto, ma l'animale non era un sostituto effettivo. Era qualcosa che avrebbe preparato Israele, avrebbe istruito in vista dell'uomo, il Messia, che avrebbe vissuto una vita giusta e avrebbe offerto se stesso in sacrificio. E questo è quindi il punto che troviamo, il secondo punto, la seconda spiegazione che troviamo nei versetti da 18 a 22, che serviva un sacrificio sostitutivo per concedere il perdono. Questo sistema di sacrifici del vecchio patto, dice l'autore al versetto 18, 19, 20, 21, fino a 22, era un sistema necessario, per potersi accostare in qualche modo, in modo provvisorio, temporaneo, terreno, a Dio. Per questo, dice, proprio perché la conseguenza del peccato è la morte e il Messia è dovuto morire, anche il primo patto fu inaugurato con sangue. Ci sono due negazioni che affermano, per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue, vuol dire anche il primo patto è stato inaugurato con sangue. E parla di Mosè. Ma sapete che se ci pensiamo bene, diversi studiosi vedono che sin dall'inizio Dio ha istituito un patto con gli uomini per mezzo di un sacrificio sostitutivo e dello spargimento di sangue. Quando? Non c'è proprio scritto, bisogna vederlo nella narrazione, nel libro di Genesi. Quando l'uomo e la donna commettono peccato e a causa del peccato entra nel mondo la separazione spirituale da Dio, la morte spirituale, e di lì a poco poi sarebbe venuta la morte fisica a causa del peccato. Caino che ammazza Abele e lo spargimento di sangue. Non era previsto questo nel piano di Dio della creazione. E allora in Genesi 3:21 leggiamo che Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle per cacciarli via dalla sua presenza, affinché non continuassero, mangiando il frutto dell'albero della vita, a vivere eternamente in quella condizione di separati da Dio. Un atto di misericordia che prevede il sacrificio di animali da cui ricavare le tuniche di pelle da dare ad Adamo ed Eva. E non è un caso che già Abele, per avvicinarsi a Dio, offriva dei sacrifici di animali, che erano graditi a Dio, quindi Dio in qualche modo li aveva istruiti. Caino invece, che gli costava evidentemente andare dal fratello a comprare l'animale, offriva il prodotto del suo lavoro, i prodotti dei campi, e non erano graditi a Dio. Si vede che Dio li aveva già istruiti sul modo in cui loro avevano di avvicinarsi a Lui attraverso un sacrificio sostitutivo. E qui ribadiamo anche con Mosè questo antico patto, questo antico testamento è stato inaugurato per mezzo della legge e anche qui fu inaugurato con dei sacrifici, perché senza lo spargimento di sangue non c'è perdono. Perché ad esempio Levitico 17:11 afferma che la vita della carne è nel sangue, cioè il principio della vita è nel sangue. Sapete, è stato scritto migliaia di anni fa ed è stato scoperto invece dalla medicina moderna che il principio della nostra vita biologica è nel sangue. Per questo, diceva Dio a Mosè, vi ho ordinato di mettere sull'altare il sacrificio per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Cioè, viene offerta una vita al posto della vita. Questa è la giustizia di Dio. Altrimenti non può essere soddisfatta. E lo capiamo anche nella nostra giustizia, sapete? Noi diciamo, chi rompe paga, finché si può pagare. Se poi si fanno dei danni ulteriori, sappiamo che ci sono altre misure per cercare di soddisfare ciò che è giusto. Nell'Antico Testamento si diceva occhio per occhio, no? Dente per dente. Ed era anche una forma per limitare in realtà la violenza esagerata che c'era in quel periodo. Ma questo soddisfava la giustizia di Dio. E allora, la morte è entrata nel mondo, a causa del peccato, deve essere soddisfatta con un'altra vita offerta. E o paghiamo noi, no, questo era il piano che Dio aveva in mente, o paga un Redentore al posto nostro. E nell'Antico Testamento Dio aveva istruito il suo popolo attraverso il sistema dei sacrifici dei Leviti. Qua leggiamo che in pratica quando costruirono il tabernacolo e tutti gli arredi, siccome erano tutte cose fatte da mano d'uomo, non potevano essere considerate realmente pure davanti a Dio. Nessuna di quelle cose. E allora c'era bisogno di fare un sacrificio e una purificazione con questo sangue sostitutivo anche su quelle cose che avevano costruito, sugli arredi, sull'altare, sulle vesti. Se andiamo in Esodo al capitolo 24, versetti da 3 a 8, leggiamo quello che Dio gli aveva detto a Mosè. Dopo aver dato la legge. Voglio leggervelo. Esodo capitolo 24, versetti da 3 a 8. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi. Quindi non soltanto i 10 comandamenti, no? Ma anche tutte le parole che riguardavano tutta la vita civile e sociale di Israele. E tutto il popolo rispose, noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. Questo è il patto bilaterale dell'Antico Testamento. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò la mattina presto, costruì ai piedi del monte un altare 12 pietre per le 12 tribù di Israele, mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a mulare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore, quindi fece dei sacrifici di tori, poi prese il sangue e lo mise nei catini, una metà lo sparse sull'altare, poi prese il libro del patto ad essere in presenza del popolo, il popolo che disse noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo. Qui leggiamo che c'è scritto che lo fece anche con l'issopo, un ramoscello di una pianta medicinale che veniva coltivata all'epoca, e spruzzò, asperse, il popolo, e disse, ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Mi sembra che era un po' uno spettacolo dell'horror in quel giorno, che rendeva l'idea che senza un sacrificio sostitutivo l'uomo non avrebbe potuto soddisfare la giustizia di Dio. Anche dal punto di vista terreno, anche entrando in questo santuario fatto dall'uomo, era necessario che quegli oggetti venissero purificati. Dice che senza spargimento di sangue non c'è perdono, quasi ogni cosa è purificata con il sangue. Quasi ogni cosa, versetto 22, perché in realtà Dio aveva concesso alle persone povere, che non potevano nemmeno permettersi di comprare una tortora, una colomba, aveva permesso di offrire un'efa di farina, 1,3 kg circa di farina, per accostarsi a lui nel santuario e offrire un sacrificio di riconoscenza o per il perdono del peccato. Lo sappiamo da Levitico capitolo 5, versetto 11. Ma questi sacrifici, come ho detto, potevano purificare i simboli, dice qui l'autore, gli arredi, le cose fatte dagli uomini. Potevano purificare, come abbiamo visto anche domenica scorsa, la carne, il corpo. Potevano purificare la persona per essere di nuovo integrata nella società di Israele. Ma, e vediamo qui al terzo punto, versetto 23, era necessario che non i simboli delle realtà celesti fossero purificati, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate per mezzo di questo sacrificio. E cosa sono queste cose celesti stesse? Beh, vedete, nella spiegazione ce lo dice. Ci dice che Cristo è entrato nel luogo celeste, che è il vero santuario, per chi? Per chi? Versetto 24, alla fine, per noi. Per noi. Egli ha annullato, versetto 26, il peccato con il suo sacrificio. Quale peccato? Il nostro. Egli ha offerto una sola volta se stesso per portare i peccati degli uomini e offrire così salvezza. A chi? A noi che lo aspettiamo. Cosa sono queste cose celesti che avevano bisogno di essere purificate? Siamo noi. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno necessità di essere purificate dal sangue di Cristo per entrare nel luogo dove oggi Lui è, in cielo. E senza questo sacrificio non ci può essere redenzione, non ci può essere perdono. Possiamo essere brave persone, religiose, anche seguire tante religioni diverse, ma se non passiamo attraverso la fede, per l'opera di salvezza che Gesù ha compiuto, e solo Lui ha compiuto, non entreremo in cielo. Lui è entrato nel luogo santissimo, non fatto da mano d'uomo, cioè nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Qual è l'ostacolo che oggi tu hai quando senti queste verità? Forse stai pensando che non hai bisogno di Gesù per entrare in cielo. O forse che non esiste un cielo. Forse stai pensando che sei già abbastanza a posto con Dio. Hai la tua religione, hai i tuoi sacramenti. Sì, ci credi a Gesù. E poi credi anche a tante altre cose. Ai santi, a Maria e a tutta l'opera di mediazione che la Chiesa Cattolica dice che compie. E questi sono ostacoli. Grossi ostacoli che non ti permettono di comprendere che il sacrificio di Cristo è stato compiuto a causa della tua condanna. Sì, ma tutti siamo peccatori.
È vero, Gesù è morto per i peccati di molti, per carità, ma soprattutto per la tua condanna. È morto per la tua colpa. E questo sacrificio, dice qua, ma lo approfondiremo meglio nel capitolo 10, questo sacrificio è unico nel suo genere. Non come fa il sommo sacerdote, dice qui nell'Antico Testamento, che lo deve ripetere ogni anno, perché quei sacrifici non potevano annullare la condanna del peccato. Ma questo sacrificio è stato compiuto una volta sola, dice qui, versetto 26, alla fine dei secoli, per annullare il peccato con il suo sacrificio. Alla fine dei secoli, è il periodo che stiamo vivendo noi, da quando Cristo è risorto a quando Cristo ritornerà. Questo è un periodo di grazia, in cui Dio offre al peccatore che si ravvede salvezza, in cui aspetta a tornare sulla terra e a esercitare i suoi giudizi, per offrire ancora salvezza, ed è paziente, e sulla base del sacrificio di Cristo è soddisfatta la sua giustizia e può ancora aspettare per offrire salvezza. Ed è importante, interessante che dica che sia avvenuto una volta sola, e come tutte le cose che vengono fatte una volta sola e non vanno ripetute, vuol dire che è perfetto, che è completo. Quando noi facciamo qualcosa e non ci piace come è venuta, che facciamo? Torniamo là a risistemarla, a farla, a rimetterla a posto, perché secondo noi non è così perfetta come vorremmo. Ma quando una cosa viene bene, è completa, è perfetta, non serve più tornarci sopra. Dio ha stabilito questo, come abbiamo ascoltato molto chiaramente oggi nella lettura di Isaia 52 e 53, che Gesù doveva morire una sola volta per pagare la condanna dei peccatori. Non serve ripetere il suo sacrificio, non serve rinnovarlo, pensando che così abbiamo più comunione con Lui o i peccati possono essere perdonati. Non serve. Serve aver creduto a Cristo come proprio personale Signore e Salvatore. Sapete, quando iniziò il movimento dei protestanti, la Riforma, andarono alla Scrittura, da Lutero in poi, ma anche prima, per rivedere quali erano i cardini su cui si fondava la salvezza, che nel frattempo, nel corso di secoli, di Chiesa cristiana che era diventata cattolica, romana, si erano persi. I cardini del Vangelo si erano persi. Il messaggio puro del Vangelo si era annacquato e non era più efficace. E loro tiravano fuori cinque principi che possiamo dire così e nei quali crediamo certamente, perché la Scrittura lo dice, che fondati sulla sola Scrittura, quindi avendo come riferimento solo la parola di Dio e non altro, tradizioni umane o rivelazioni nuove che sono contrarie alla Scrittura, fondati solo sulla Scrittura, affermiamo che la salvezza è per grazia, un dono di Dio che non possiamo meritare, una grazia fatta dei condannati a morte eterna. È solo per grazia, mediante la fede in Cristo solo. E questo è ciò che dà gloria a Dio soltanto. Non ci sono altre verità per spiegare la salvezza. Perciò, per fede, tu oggi, se non l'hai ancora fatto, puoi chiedere a Gesù di diventare il tuo Salvatore, il tuo Signore. Rimetti a Lui i tuoi peccati. Apri a Lui il tuo cuore.
Chiedi a Lui di purificarti, in modo che potrai entrare anche tu alla Sua presenza. Ci sono tre spiegazioni ulteriori sulla necessità del nuovo patto in questo brano, ma in realtà c'è un solo grande motivo per cui Gesù è venuto, che Dio desidera salvare. Ancora oggi, il desiderio di Dio è di salvarti. Ti ritrovi per i tuoi peccati ad essere condannato e Dio vuole salvarti. E guardate, non è che Dio è cattivo che ti condanna, è la natura di Dio che non può permettere a noi peccatori di entrare alla sua presenza. Sapete, spesso questo contrasto nella Bibbia è evidenziato con un confronto, con un paragone che noi capiamo, che sono la luce e le tenebre. Quando c'è la luce ci possono essere le tenebre? No. E non è che la luce è cattiva che caccia via le tenebre, è la sua natura. Così come il fuoco e il ghiaccio. Quando c'è il fuoco ci può essere anche il ghiaccio? No. E allora noi peccatori come pensiamo? Così come siamo di poter avere accesso a Dio? Tre volte santo, giusto, perfetto, puro. Abbiamo bisogno di Gesù, colui che ci rende giusti, perché ci, per mezzo della fede, mette sul nostro conto la sua vita giusta e prende i nostri peccati davanti a Dio, al Padre, e ci rende giusti. E questo è il piano che ha fatto Dio per salvare le sue creature. E questo è quello che non vuole Satana, non vuole che siamo salvati, e ci inganna in tanti modi. Sapete, quando ho accettato Cristo come mio Signore Salvatore, sono arrivato a un certo punto a capire che Lui era morto per me. Eppure ancora lottavo dentro di me. Ma sarà questa la verità oppure no? Ma se oggi credo e domani non so, cambio idea, non è successo. Ma mi è stato molto utile che un fratello col quale stavo leggendo la Bibbia mi ha fatto leggere l'episodio in Luca 23 della morte di Gesù sulla croce con i due malfattori vicino. E a un certo punto uno dei due malfattori ha iniziato a rimproverare l'altro malfattore perché prendeva in giro Gesù, come quelli davanti a lui lo prendevano in giro. Se tu sei Cristo, scendi giù. Ha salvato tanti, salva te stesso. E a un certo punto questo malfattore dice all'altro: ma non hai timore di Dio? Tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Cioè a un certo punto lui ha capito che quello vicino a lui era Dio, che stava soffrendo come loro. E poi dice: per noi è giusto che stiamo qui a pagare per la condanna che ci meritiamo. Ma per lui no. E poi si rivolge a Gesù e semplicemente sapete cosa gli dice? Accoglimi con te quando sarai nel tuo regno. Lo riconosce come Dio, lo riconosce come re, ma soprattutto re della sua vita. E chiede perdono. E Gesù là mi ha detto: no, guarda, aspetta, stai morendo come peccatore, come malfattore, non si può. Prima dovrai passare un migliaio di anni in purgatorio, poi qualcuno dovrà pregare per te, vediamo. Ma hai fatto la comunione? Hai fatto la cresima? Ma non ti sei battezzato? No, non si può fare. Sto scherzando veramente. Per evidenziare che cosa? La verità, che la salvezza appartiene a Dio mediante la fede in Gesù. Perché Gesù gli ha detto a questo malfattore: oggi sarai con me in paradiso. Gesù ha accettato di essere condannato per amore mio e al posto mio,
Perciò quando pensiamo a Gesù e pensiamo a questa croce, sappiamo che sopra la croce c'era una iscrizione, no? E su quell'iscrizione c'era la condanna per cui Gesù veniva crocifisso, la condanna che avevano dato i giudei, o che aveva capito Pilato. Veniva ucciso perché lui aveva detto di essere il re dei giudei. Questo è il re dei giudei. Non si può fare. Il re dei giudei non può essere Gesù. A livello politico doveva essere il governatore, stabilito dai romani. E allora per questa condanna politica veniva giustiziato Gesù. Ma non è questa la vera condanna per cui Gesù è morto sulla croce. Io ti invito oggi a pensare bene che su quella targa c'era scritto il tuo nome. C'era scritto il mio nome. È per la nostra condanna che Lui ha offerto la sua vita. Nessuno gliel'ha tolta, l'ha donata al posto dei peccatori. Per questo era necessario questo nuovo patto, di cui Gesù oggi è il nuovo perfetto mediatore. Padre nostro, vogliamo lodarti, ringraziarti per la tua parola. Vogliamo ringraziarti perché queste verità tu puoi applicarle al nostro cuore mediante lo Spirito Santo, per offrirti delle vite che ti onorino. E se oggi qualcuno, Signore, ancora non ha lo Spirito Santo, non è stato redento dalla condanna dei suoi peccati, perché ancora non ha creduto a Cristo, ti preghiamo, Signore, convincilo tu di peccato, di giustizia, di giudizio, affinché possa accettare il perdono, rivolgersi solo a Gesù, confessarlo come il suo Signore, il suo Salvatore. Ti ringraziamo per quanti tu già hai salvato, che oggi sono qui, in questa sala, per quanti sono oggi alla tua presenza, perché questa salvezza è ciò che veramente conta di più nelle nostre vite. Amen.